parte che non sono la tua. Scritture al margine, da Baldini a Petrolini, di Irene Santori.
Rosi, la teva dal Rosi, al Sarabelli. Stasala è un spettacolo, sint che udoro. Tutto da parlare, me passava da lei. Sint che roba secondo, e sarà Rosi, mo sint. Orca però, come sarà scorme, la radiana. Sta zitta, come un insogno l'estè, c'era burdel, ui era venta, cureva, e l'erba stesa come la saida. Poi niente, le passo un lamp. Tiro posso se ho cius, neanche l'udor, più niente. A lei patta cam soffurè.
Rose. Tagliava delle rose. Saranno belle, questa gialla è uno spettacolo. Senti che profumo, tutto da sola. Io passavo di lì. Senti che roba, secondo. Saranno rose, ma senti. Orca però, che mi ero dimenticato. Io erano anni. Sta zitta. Come un sogno è stato. Ero bambino, c'era il vento, correvo e l'erba stesa come la seta. Poi niente, è passato un lampo. Tira pur su con gli occhi chiusi. Neanche il profumo, più niente. Bravo coglione, mi sono punto.
La scelta, almeno la mia, non è stata fra l'italiano e il dialetto. Non è che io ho detto l'italiano non va bene e allora prendo il dialetto. Per carità, non è stata una scelta in negativo. Io leggo cose in italiano, sono splendide. Per carità, l'italiano va benissimo. Mi interessavano delle cose che succedevano in dialetto e le ho raccontate in dialetto, semplicemente, con tutto il rispetto per l'italiano. L'italiano è una lingua meravigliosa, ma provate a rileggere La Mandragora di Machiavelli o Il Principe.
Questo era Lello, Raffaello Baldini, da piccolo, in una vecchia foto di classe nei ricordi di un amico d'infanzia, tratti dal film Treno di parole, scritto da Martina Biondi e Silvio Soldini per la regia dello stesso Soldini. Dei ricordi che già ci fanno capire non poco di Raffaello Baldini. Questo gesto di trattenere qualcosa che ci passa davanti agli occhi e che non sta. Una ciocca di capelli, in questo caso, trattenuta con un garbo, con una gentilezza quasi femminile. E sempre in termini di garbo, gentilezza, dolcezza, timidezza, parleranno di lui le persone che l'hanno amato, frequentato o anche solo incontrato di sfuggita. Il tutto in un riserbo pressoché assoluto sulla sua vita privata. 3, massimo 4 righe su un risvolto di copertina era tutto quello che voleva si sapesse della sua biografia. C'è un'altra foto che dice ancora di più di uno dei più grandi poeti dialettali italiani del secondo Novecento e che dice molto anche del suo rapporto con il dialetto, della marginalità del dialetto, del suo stare in disparte, però non come un arcano e misterioso medium linguistico, bensì come modo preciso di stare nel mondo, perché il dialetto è anche una visione del mondo. Nel caso di Baldini, anche lo sguardo sulle cose, sugli oggetti, è dialettale, anche il pensarli è in dialetto. Questa è una foto del 1979. Sono passati svariati decenni e Baldini è diventato redattore delle pagine culturali della rivista Panorama a Milano. Tra l'altro, dalla sua postazione in redazione lo si sentiva sempre cantare a squarciagola arie d'opera, quell'opera di cui era appassionatissimo e profondo conoscitore, nonché assiduo frequentatore con scadenza settimanale per anni della Barcaccia della Scala. Ecco, una foto di gruppo in bianco e nero che lo ritrae con più di una cinquantina di colleghi, tutti gioiosamente stipati all'interno di un grande disco ellittico di cemento disegnato per terra, una piattaforma circondata dall'erbetta di un prato, evidentemente antistante la redazione del giornale. E la prima cosa che salta agli occhi è che Baldini è ai margini del gruppo. Volutamente si è andato a posizionare all'estremità della fila. Si nota come il suo piede sia il solo di questa specie di gruppo di famiglia in un interno che discretamente, quasi segretamente, si allontana dall'interno e si allunga verso il margine dell'ellissi e lambisce l'erbetta con la punta della scarpa. Quindi mentre tutti gli altri si raccolgono nello schema, nella geometria, lui esula, scivola via dal folto del gruppo come una ciocca di capelli e quasi indica il margine con il piede, quasi facendo da tramite tra il centro e il bordo, come nella sua scrittura poetica, che lo vide tramite appunto tra il dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna e l'italiano, avendo lui stesso tradotto il suo vernacolo in lingua italiana, conservandone peraltro intatti peso e leggerezza. Raffaello Baldini era nato il 24 novembre del 24 e cresciuto a Sant'Arcangelo di Romagna, una vera e propria enclave linguistica, già che basta spostarsi una collina più in là per sentir parlare nel paesino di rimpetto un dialetto sensibilmente diverso. La famiglia Baldini era proprietaria del Caffè Trieste in Piazza Marini e questo significava per Lello, curvo sui libri a fare i compiti dietro il bancone, venire su, crescere in una sovraesposizione al più vasto campionario di tipi umani, situazioni, impressioni ad altissimo impatto emotivo e mnemonico, i volti degli avventori di un bar pasticceria di un paesino del primo dopoguerra. È tra le cose che si avvicinano di più alla nostra idea di archetipo in una sorta di mitografia collettiva. E lì, in disparte, Lello formava non solo la sua golosità debordante che lo accompagnò per tutta la vita, ma soprattutto affinava il suo spirito di osservazione e al tempo stesso maturava quella risacca interiore in cui convogliare questo diluvio di stimoli esterni e trasformarli in pronunce personali, di nuovo facendosi da parte, appartandosi, separandosi, straniandosi, come riusciva a fare nel soggiorno della casa milanese con la sua scrivania in un angolo a nord-est, chino e concentrato sulla scrittura, mentre i figli Michele e Silvia lo bombardavano con Frank Zappa, Elton John, Pink Floyd a tutto volume. Solo che lì, nel bar Trieste di Piazza Marini, tutto accadeva in dialetto.
Delle volte penso in italiano, delle volte penso in dialetto. Per esempio, quando conto, delle volte conto in italiano, delle volte conto in dialetto. Per esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. E devo dire, ecco, che quando conto in italiano, a pensarci, no, dopo, mi pare che i numeri in italiano stiano sull'attenti. E invece i numeri in dialetto sono sul riposo.
Tutti idee. Com'è morto di idea? Va a far pugnetti, va là, morire te, tutti idee. Me, che so più vicino di te, non ne penso mai. Non ne penso né se un dai, zo, se fosse di te, uscirebbe da davanti a me. Pumetti, te dico il tuo, mi sento andrente, sono giovane di spirito. Beh, mondo, ma anche te, guarda il mondo, è il che morì, svigesto tal mattini che per niente, ma pensi, non è una festa? Tutto il mattino avanti fino a sera e tu morite, lascia che muore a Kilt, che poi muore sempre a Kilt, hai fatto che es? E moleri pure, le mor da bon, le usciava la tirazza alla saranda, sotto ti su bocco, si agudeva, porca puttana, se ne cavava dal voi, amo i boc, burdel, però adesso le ho le morte, e messo queste caffè Roma, cambego un bel turchetto.
In quell'isola linguistica che era Sant'Arcangelo di Romagna, la lingua italiana penetrava come una strana intermittenza, veniva portata dai forestieri. Il piccolo Lello Baldini era colpito dai bambini che dalla città venivano a passare l'estate in paese. Ne ricorda il pallore, la pelle diafana, dice, come un'astrazione. E fu da queste creature eteree che lui sentì per la prima volta il suono della lingua italiana e probabilmente sentì anche quanto invece fosse irrorato e reale e fisico il suo dialetto, e forse proprio per questo capace di sconfinamenti metafisici. Non si può parlare di Dio in dialetto, ma si può parlare con Dio. Ecco, quindi realtà, dato concreto, ingigantimento del dato concreto fino ad una sua verticalizzazione o esilio in una lontananza imponderabile. Queste sono anche le chiavi di accesso per capire quanto anche la scrittura giornalistica di Lello Baldini fosse solidale con il dialetto, e non nel senso di una scrittura in dialetto, ma di una postura, di una lettura, un certo modo di leggere il mondo piantandosi in un esatto punto di osservazione, esatto ma decentrato, come se il dialetto fosse una specie di a priori, spazio, tempo, dialetto per inquadrare la realtà, per categorizzare il reale. Raffaello, dopo il liceo a Rimini, gli studi universitari a Bologna, ostacolati a dir poco dalla guerra e dai mesi di servizio militare, si laurea con una tesi sulla morale aperta in Blaise Pascal, in cui un'urgenza interrogante sui massimi sistemi si affaccia e si salda anche all'emotività della dedica al nonno, il mio vecchio Battista, che non ha potuto vedere questo giorno e il suo corpo è sottoterra e lui chissà dov'è. Poi diventa preside della scuola media di Sant'Arcangelo, poi docente di lingua italiana in un liceo bretone a Rennes. All'inizio del 55 si trasferisce a Milano e comincia la collaborazione con il rotocalco Settimo Giorno e contestualmente con la rivista Stile e Industria e poi la rivista Imago, il cui art director era Michele Provinciali, grande amico di Raffaello da almeno 10 anni, da quando cioè un altro illustre sant'arcangelese, l'amico carissimo Tonino Guerra, li aveva fatti conoscere. Ma Michele Provinciali era soprattutto uno dei più grandi designer italiani della seconda metà del Novecento. Personalità vulcanica.
Michelino parlava in fretta, si arrabbiava,
quando si congestionava tartagliava, sapeva a memoria molte poesie di Eliot, gli piacevano i colori della piazza, le sedie di Vimini, la gente col berretto appoggiato al muro, il nostro dialetto. Era utopista e anarchico. L'utopista che ama le sedie di Vimini era in un certo senso l'uomo nuovo dei magici anni 60, in cui la civiltà delle macchine ancora si accompagnava anche ad un che di ingenuo e di stupefatto. La magica stagione del boom economico, dell'accelerazione industriale e di quell'imprenditoria illuminata di cui alcuni esponenti come i Bassoli, della Bassoli Photomaster, proprietari anche della rivista Imago, la loro testata aziendale, intuivano che in qualche modo il prodotto, l'oggetto, la macchina potevano anche aprirsi a dei rinvii, a dei rimandi e suggestionare l'immaginario dell'acquirente, quindi uscendo dal mero dispositivo economico domanda-offerta, e da merce diventare oggetto d'arte, paradigma di una nuova estetica, emancipato dalla sua stessa funzione d'uso, quindi una specie di cordata in cui spirito di impresa, editoria, designer, grandi scrittori, grandi fotografi promuovevano o testimoniavano l'epocale trasformazione del prodotto in feticcio. E Baldini si trovò proprio all'intersezione di queste traiettorie. Nel 67 pubblicò un'operetta satirica Autotem, ispirato al feticismo dell'automobile. Lui, che a parte il maggiolone da neopatentato, ebbe sempre soltanto delle Fiat rigorosamente bianche, perché il bianco teneva meglio quelle, diciamo, imperfezioni dovute alla sua guida a dir poco approssimativa. E come lui vi si ritrovarono anche gli Arbasino, i Zavattini, i Prezzolini, i fotografi come Mulas, come Dondero. Baldini però con un suo personalissimo apporto, lo sguardo affinato nei margini di una provincia del tutto interiorizzata, massima attenzione al dettaglio trascurabile, benché investito dalle luci abbaglianti della metropoli, e quello che lui definiva la connivenza tra dialetto e italiano, cioè tra il dialetto e l'insieme, il paesino e il corso principale cittadino. È appunto il caso emblematico dell'articolo Le vetrine di Corso Buenos Aires, pubblicato nel 55 su Stile e Industria.
Poi improvvisamente scoppia Corso Buenos Aires, la città si scatena qui e vi rivela di colpo tutte le sue tentazioni. Qui c'è la forza, l'ingenuità, il provincialismo, la festosità di un'antica metropoli. Verso le 7 di sera i giovanotti guardano le cravatte nelle vetrine, centinaia di cravatte, centinaia di camicie, centinaia di guanti nelle vetrine. Un commesso infreddolito segue il dito di una signora che indica le scarpe di cui si è innamorata. Il tram di Sesto va e viene, interminabile. Qui per molti si conclude il grande viaggio, paese, Sesto San Giovanni, porta Venezia. Quanti emigrati falliti che di sera si annoiano nel caffè del paese, ricordando di Milano soltanto Corso Buenos Aires? È una strada che parla un linguaggio elementare fino alla banalità, dove si vendono occhiali, ci sono enormi occhiali al neon, dove si vendono scarpe, ci sono enormi scarpe al neon. L'oggetto non ha subito deformazioni, resta ingigantito l'insegna della bottega. Scritte luminose vi colpiscono come una massa d'urto, si arrampicano lungo i balconi del secondo piano, credono ancora all'iperbole, tintoria alla perfezione. Qualche volta inventano nomi nuovi di eccitante sapore esotico. Limatex, piazzale Lima più tessuti. Tessil Valley, Citex, Tessil Novum. Qualche volta purtroppo si sbagliano. C'è una salumeria che si chiama Ariston.
Ed ecco il redattore di reportage Raffaello Baldini a girarsi per il corso principale di Milano e osservare di lato, di sguincio, obliquamente, il particolare non notato. Esattamente come anni e anni prima a Sant'Arcangelo guardava il cinema dal buco di una porta, quel buco che però aveva la capacità di circoscrivere il dettaglio, isolandolo dal contesto e rendendolo proprio per questo iperbolico. È fantastico.
Il buco. Era un buco tondo, un nodo, in un portoncino in fondo, sempre chiuso. Io ci arrivavo da dietro la pesa, pieno di copertoni, di ortica, di notte, da solo. Dentro la stufa nascondevo un po' e andavano perse anche delle parole. Ma quel che non ho mai visto. Errol Flynn, Gary Cooper, Duello al sole. Quel film con Lava Garden, com'era il titolo? Un capolavoro, lei era una puttana. E poi Alan Ladd con quel vestito tutto nero che alla fine lo ammazzano. E poi la Lorelman, anche la Lida Valli era brava, quando si innamora di quel tenente, lui era più giovane, e lei che si abbassa, che lo va a cercare persino in caserma. Poi hanno fatto imbiancare, hanno chiamato anche Spadazzi il falegname, lui e il suo lavoro, quando è arrivato lì, un bel tappo, ha stuccato, ha verniciato, e il portoncino è venuto come nuovo. Ma io l'ho presa male. Mi è andata via di colpo tutta la passione. Al cinema non sono andato più.
E questa era una delle registrazioni di Baldini che legge le sue poesie, contenute in quello scrigno acustico che è il compatto che ne raccoglie a decine, concepito e prodotto da Simone Casetta in collaborazione e in amicizia con lo stesso Baldini. Utopia e sedie di Vimini, gli occhiali che sono sì occhiali ma anche qualcosa di infinitamente più grande, come il cane a sei zampe della pubblicità Eni Agip, questa creatura mitologica sputafuoco che ti si para davanti per strada, una strada che ti tende agguati, che ti tende imboscate, dove l'oggetto rassicurante e familiare si ingigantisce fino a farsi soprannaturale, simbolo enigmatico e ipermoderno, la metafisica dell'oggetto così affine alla metafisica del dialetto, come un biglietto ferroviario Sant'Arcangelo-Pesaro, solo andata, 260 lire, non cedibile, nella riproduzione di Michele Provinciali che lo ingrandisce fino a portarlo ad una dimensione di 26 centimetri. E ne scriveva Baldini.
Sul grammare dell'arte informale delle copertine dei rotocalchi balla un rettangolo rosa, un biglietto di corsa semplice delle ferrovie dello Stato. È un cartoncino che scopre scopre senza pudore la materia prima umilissima, paglia senz'altro, che odora di vecchia tipografia che ci tramanda la fantasia ingenua di un anonimo professore di disegno. Questo biglietto rosa di terza classe, la via per la riflessione passa per questi luoghi e anche per il biglietto rosa. È un oggetto in cui la rara proporzione fra la povertà e il decoro ci può dare ancora indicazioni preziose. È veramente un biglietto che ci può aiutare a compiere il viaggio di dovere nella civiltà dei nostri nonni.
1938. La maestra di Sant'Ermete delle volte il pomeriggio si chiude in camera e accende una jukebox. Non fuma. Sdraiata sul letto la guarda consumarsi. Le piace l'odore. Delle volte le viene da piangere.
Nessuno sapeva che Raffaello Baldini scrivesse poesie e tutti rimasero sorpresi quando, con la discrezione di sempre, nel 76 pubblicò a sue spese la raccolta I Solitari, Il Solitario. E questo pudore, collegato a un tipo di scrittura che ha spesso qualcosa di irruento, in certe sue letture la poesia viene mandata giù come una sorsata, sono grappoli di suoni che sembrano liquefarsi, volatilizzarsi. Ecco, tutto questo potrebbe far pensare che le composizioni di Baldini fossero immediate, come l'atto che afferra e fissa, e invece erano molto tormentate, pagine e pagine di elaborati attorno ad un unico componimento, magari di pochi versi, cancellature, riscritture, ripensamenti continui, che addirittura rimaneggiavano i testi editi. Non era raro che dopo la pubblicazione Baldini intervenisse ancora sulle sue poesie, spostando e cambiando parole o addirittura spesso cambiando il finale. Anche questa era in fondo una forma di adesione al dato di realtà nel suo mutare, nel suo scorrere, impossibile da trattenere neanche con la forcina della poesia, il che spiega anche la distanza di anni con cui uscivano le sue raccolte. 6 anni dopo, nell'82, pubblicò La Naiva, La Neve. 6 anni dopo, Furistir, Forestiero, con il quale fu il primo poeta dialettale a vincere un premio nazionale, il premio Viareggio, suscitando le risentite reazioni di colleghi del calibro di Caproni, giudici. Il primo accusò il dialetto di essere una lingua ignota e il secondo di essere di per sé misteriosa, un artificio come nuotare con le pinne, quindi non meritevole di vittoria. Una questione questa spinosa, perché sì, è vero che le ignote fonomorfologie di un dialetto qualsivoglia rispecchiano una dimensione microcosmica oltre che periferica, subalterna, e instaurano un'intesa speciale, un'intesa preferenziale tra il poeta e il folklore dei suoi piccoli luoghi, della sua piccola gente. Tuttavia, la grande poesia dialettale in Italia ha ben poco di estemporaneo. Pasolini, Zanzotto, Loi, Marin, Tonino Guerra, per limitarsi al Novecento, hanno rappresentato anche un lacerato cortocircuito tra il dire poetico e il canone della lingua istituzionale, capace proprio per questo di attingere volumi e valenze universali, quindi altro che sentimentalismi e macchiettismi strapaesani. Ed è il caso in Baldini, ad esempio, della poesia dedicata a una maestra di Sant'Ermete, ritratta nel momento in cui si accende una jukebox. Le jukebox erano delle sigarette italiane dell'epoca coloniale. Lei sta lì a inalarne il solo odore, perché solo il fumo le rimane di quel suo lontano amore, chissà, forse un soldato ancora rimpianto, e nel fotogramma del suo pianto improvviso Baldini ci catapulta fuori dalla circostanza minuta particolare e ci immette invece nell'universale del vuoto esistenziale e della pietà umana. 7 anni dopo pubblicò Ad nota di notte e vinse il premio Bagutta. e poi Intercity nel 2003. Una scrittura così visiva, così immaginifica, non poteva non approdare anche alla scrittura teatrale, i monologhi teatrali, tutti concentrati in una decina d'anni, Zitti tutti, Carta canta, In fondo a destra e infine La fondazione, che fu l'ultimo cimento prima di morire il 28 marzo del 2005. Anche nella scrittura teatrale il dialetto di Baldini scorre come un fiume tra rapide cataratte, slarghi, e trascina con sé tutto quello che incontra, ogni minimo sedimento, corpuscolo, granello, luccichio, perché il dialetto è la capienza del tutto e anche la custodia del tutto, persino dello scarto, perché anche lo scarto merita attenzione e merita una particolare cerimonia, come quando nei ricordi di sua figlia Raffaello Baldini la portò in un cimitero delle macchine in periferia, condominio di catorci accatastati e non ancora pressati, e lì a quella specie di quindicesimo piano le indicò la loro vecchia Fiat 131 bianca, dicendole: Silvia, guardala, non ti fa tenerezza.
Prima di morire, l'anno prima, un giorno sono a Milano e mi consegna un pacco di carte dicendo: questo è un testo che ho scritto, un monologo teatrale, fanne quello che vuoi, mi disse, e me l'ha consegnato. La fondazione, che è una specie, visto che non gliel'ho chiesto io quello, ha avuto lui la necessità di scriverlo, quindi è una specie di testamento anche privato e soprattutto un testamento artistico su questo personaggio che non riesce a buttare via nulla di quello che lui consuma e usa nella sua vita, perfino le cartine delle arance, i tappi, le cose, le tiene a conto tutte, ma non alla rifusa, tutto nella sua vita, perché ogni cosa che lui tocca, usa, gli infonde, gli trasmette la propria identità. Si dicono, quella è la sua vita. Tant'è vero che dice, quando morirò, capace che dopo buttano via tutto, Mi buttano via anche a me.
Quel che sanno i morti e non dicono niente, sanno tutto. Anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro sono lì.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Story. say.